Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forgiano, forgiano, forgiano.
Smettila di pignoccolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Ciao a tutti.
Sono molto felice di stare qua perché finalmente ci risediamo, io e Manu, ci guardiamo in faccia e riregistriamo un podcast, diciamo, tra noi due.
Ed è la prima volta che riprovo l'imbarazzo di sentirmi la sigla in maniera così nitida prima
che, di che adesso la mettiamo live. Secondo registro mettiamo la sigla live. Io devo dire,
a
me mi fa venire la pelle d'oca. Cioè, non so perché adesso mi sono riconosciuto. Non lo so, è tanto tempo che va avanti e abbiamo chiesto feedback. E la gente, cioè, molti ragazzi sono fomentati. Poi ogni tanto Alessandra la fa partire a caso quando va a fare gli incontri. Esatto. Così raccontando che esiste anche un altro podcast, si chiama Real Men, e fa partire la sigla per far sentire la gente. Oh, more. Vabbè, comunque oggi parleremo anche di questa, no, esatto, dualismo tra machismo, tenerezza e compagnia bella. Prima di iniziare vorrei innanzitutto ringraziare chi ci sta scrivendo per email, no, condividendo e chiedendo cose. In particolare veramente sono rimasto particolarmente colpito da qualcuno che ha scritto appunto con gratitudine, no, per gli episodi che sono stati fatti, gli argomenti che sono stati trattati, il modo in cui stiamo qui al microfono e parliamo di queste cose, e sono contento, ecco, insomma, in fondo stiamo qui per dialogare, ed è bello che questo dialogo sia aperto e che appunto faccia effetto, ecco. Quindi grazie anche a chi, insomma, non ci ha scritto, però è contento del lavoro che stiamo facendo, perché, ecco, siamo carichi e ci vuole un po' di feedback ogni tanto.
Che incoraggiamento.
Sì, sì, dai, ci sta. E l'altra cosa che volevo dare, un piccolo aggiornamento sui gruppi Real Men. Allora, innanzitutto, gruppo Real Men generale, morto, causa mia, cioè nel senso...
No.
No, siamo partiti con una ristrutturazione un po' delle vie di comunicazione con cui appunto coordiniamo il gruppo generale di Real Men, e io e altri due ragazzi ci siamo lanciati nel scrivere un'app Real Men, e devo dire che è andata benissimo. L'unico problema è che nelle ultime 3 settimane io mi sono dato completamente alla latitanza, perché sono stato via, poi c'è stata Pasqua e varie cose, insomma, che ci sono state in mezzo, non mi sono più rimesso su. Quindi dopo Pasqua eravamo quasi pronti con l'app Android, tutto il resto, quindi ecco,
volevo... Però i gruppi più importanti, che sono quelli locali, privati, stanno andando avanti. È peccato per quelle persone che non riescono a inserirsi in un gruppo locale, magari perché sono singole da loro, così, che non hanno un ambiente dove poter discutere.
Dai, comunque molto orgoglioso del lavoro che stanno facendo i gruppi locali. Adesso ci stanno appunto, vabbè, gruppo Emilia Romagna, lanciatissimo, To The Moon. Poi il gruppo del centro si sta, leggo un po', insomma, di cose che stanno facendo e si stanno, insomma, avviando bene. Il gruppo del sud adesso è un momento destabilizzante, perché sì, ci sta
un cambio di leadership.
Esatto, c'è un ragazzo che è responsabile, che per motivi di lavoro cambia regione. Poi c'è il gruppo della Lombardia che si stanno incontrando,
sì.
Veneto
e il Veneto, poi
esatto, aspettiamo Piemonte, Valle d'Aosta,
esatto,
e sì. Toscana. No, anche, sì, anche Deep Sud, tipo Sicilia, roba del genere, sarebbe bello. No?
C'è un siciliano che dobbiamo capire dove metterlo.
Dove inserirlo, sì, ci manca. Va bene, quindi che cosa sono i gruppi Real Men? Sono gruppi di lavoro sulla mascolinità, ecco, diciamo, tendenzialmente pensati per essere fatti di persona almeno una volta al mese, però poi coordinati, diciamo, con chat e chiamate di gruppo durante il resto del mese. E se anche tu vuoi partecipare, manda un'email a scrivi@realmen.it, dove devi inserire necessariamente nome e cognome, età, provenienza, la regione in particolare, perché vuoi partecipare a questi gruppi e il tuo stato di vita, se sei fidanzato, single, sposato, eccetera. Ci tengo a sottolineare che i gruppi sono abbastanza, anzi molto eterogenei, quindi ci sta veramente chi è ammogliato con figli e chi invece magari è un pischello di 20 anni, e trovo che questa cosa sia molto bella perché nella crescita della mascolinità questa, diciamo, condivisione, no? E questo mischiarsi delle varie fasce così di vita trovo che sia molto proficuo e molto importante. Questo l'abbiamo già visto quando abbiamo fatto l'incontro nei boschi la prima volta, sì, dove appunto eravamo un gruppo di 10 uomini, ma con una grande eterogeneità, insomma.
È una grande ricchezza.
Avevamo anche poliziotti e carabinieri, esatto, insieme, cioè, poi... mancavano solo i ladri e poi stavamo a posto. Comunque, bene, oggi invece parliamo di un altro argomento che riguarda un po' di cose che sono successe, che abbiamo letto e che sono successe, secondo me. Diciamo che per mettere un po' la base comune, vorremmo parlare un po' di questa un po' contrapposizione, no? Della mascolinità. Da una parte lo stereotipo, il macho, l'uomo che non deve chiedere mai, dall'altra parte un emergere, no? di tanti, diciamo, spunti che invece vanno verso una direzione di riscoperta della tenerezza dell'uomo, l'importanza di abbracciarsi, di piangere, e tutte queste tratti che, diciamo, tra virgolette, sono sempre stati un po' relegati al sesso femminile, no? O più tipicamente al sesso femminile.
Diciamo che se fate delle ricerche nei social, tendenzialmente si vede un po' questa polarizzazione, diciamo, dei contenuti.
Allora, quello, diciamo, sull'uomo non deve chiedere mai, penso che appunto sia il vecchio stampo, no? L'uomo, esatto, Marlboro, quello con lo stivale che cavalca verso l'orizzonte and beyond. E diciamo, e c'ha un motivo, cioè non è che nasce quello stereotipo lì così, no? Perché improvvisamente sono pensata così. Adesso ci arriviamo un po', esatto, da dove nasce, e l'altra cosa invece è, vedo e sono contento che se ne parli di mascolinità, e se ne parla in tanti ambienti diversi. Diciamo, sono un po' meno contento del fatto che spesso vedo che a parlarle sono le donne. E non perché, cioè, ci mancherebbe, voglio dire, bellissimo che ci sia questa cosa qua. Penso che ne parlino le donne perché sentono il grande vuoto della mancanza dell'uomo all'interno della società, del maschio, che se ne dica sugli altri discorsi sul gender e compagnia bella. Penso che c'è una grossissima fascia di donne che sente questa mancanza e quindi ne parlano. Tuttavia, cioè, è bello che se ne parli, però appunto dal punto di vista delle donne, ed è interessante, tuttavia trovo che sia un po' strano, no? Cioè, tu immagini che te ci diamo qua e facciamo un podcast sulla femminilità, cioè è un po' strano, insomma, cioè, mi fa piacere sentire il punto di vista, però poi leggendo e ascoltando quello che viene detto rimango un po' interdetto, ecco, diciamo così. In particolare sul discorso, no? Chiaramente questo tipo di argomenti versano tutti appunto sul discorso della tenerezza e versano sul discorso del sentire i propri sentimenti e di come sia importante, no, contattare tutte queste parti qua, saper piangere, abbracciarsi fra uomini, la tenerezza tra uomini, tutte queste cose qua. Ho visto anche video terribili sui reels di Instagram, con corsi per i maschi, in cui vedi tutte queste orde di maschi che si abbracciano e si cose. Devo dire che non lo so, non mi è suonato benissimo, e vi spiego anche perché magari in un momento. Però ecco, innanzitutto partiamo dallo stereotipo macho, cioè da dove viene secondo te, Manu?
Secondo me è una cosa, è un bisogno naturale forse che l'uomo di oggi sente, perché ne abbiamo parlato tante volte, quello che noi siamo deve fare i conti con quello che è stato sesso maschile da sempre praticamente. Secondo me è un po' idiota mettersi le fette di salame sugli occhi rispetto all'uomo che c'era prima, perché la modernità non c'è più bisogno dell'uomo di una volta, che è una verità per certi aspetti, no? Cioè, la tecnologia o anche i cambiamenti sociali fanno sì che
una maggiore consapevolezza della donna su tantissimi aspetti.
Sì, assolutamente. O anche una maggiore possibilità nel mondo del lavoro da parte della donna, sì, eccetera. Esatto. Perché secondo me per certi aspetti ha messo in crisi un po' anche alcuni aspetti della femminilità,
sì, però sì, lo dici
oggi,
spesso,
esatto, non è il tema di oggi. Però l'uomo, avendo avuto con sé sempre dei punti fermi che sono stati quasi scontati, no? Perché, come diciamo spesso, se siamo io, te e le nostre mogli con tre figli a testa, no? Nella tribù, quando si deve decidere chi va a cacciare...
Sono i figli, perché sono in sei.
Se sono robusti, no, se devi scegliere chi va a cacciare, se devi scegliere chi va a fare la cosa più faticosa o più rischiosa nel set di cose che abbiamo da fare, è chiaro che ci mandi l'uomo, perché ha una struttura fisica che richiama quelle mansioni lì e dà un valore proprio biologico che è brutto dire, però è oggettivamente più basso, no? Cioè, da un punto di vista proprio di sopravvivenza della specie, dico io, la maternità, la gravidanza e le probabilità di diventare gravida, la probabilità di gestire un figlio, poi la gestione dei primi anni di vita di un bambino, eccetera, fanno sì che le donne e i bambini hanno bisogno di spazi e nel limite dei possibili di lavori che siano più meno rischiosi e più in linea con la loro fisicità,
certo,
e fisiologia. Questa mi sembra la cosa più naturale del mondo, no? Come se io faccio una strategia di un'azienda, è chiaro che se devo scegliere chi fare l'operaio, chi fare il responsabile di un ufficio o chi fare il saldatore piuttosto che il commerciale, guardo le caratteristiche o le competenze di ciascuno, no?
Certo.
C'è la cosa più naturale del mondo, e penso che l'uomo nei secoli si è sempre affacciato con molta naturalezza a questa cosa, mentre probabilmente ci sono state altre ondate sicuramente nel corso della storia, però l'epoca in cui viviamo noi, dove veramente penso soprattutto la tecnologia fa sì che non ci sia più bisogno per l'uomo di dover fare determinate cose, come andare in guerra, spaccare la legna, fare lavori estremamente fisici, eccetera, perché sono molti meno i lavori necessariamente fisici rispetto a anche solo a 50 anni fa.
Ci sono molti aiuti di macchine, macchinari.
Sì, anche il mondo del lavoro di per sé è cambiato, perché l'impiegato oggi è una mansione che un secolo fa non c'era lo stesso bisogno,
certo,
di cui abbiamo oggi. No? Quindi è semplicemente un'evoluzione anche sociale, di cui io non voglio dare un giudizio di merito sull'evoluzione sociale, dico solo che le conseguenze che questa ha portato nel genere maschile e di conseguenza, a mio modo di vedere, anche nel genere femminile, non possono essere sottovalutate, e quindi spesso la risposta del machismo, secondo me, è quella di cercare di fare il possibile per ritornare a quel tipo di stereotipo maschile, chiamiamolo stereotipo, poi io penso che gli stereotipi abbiano sempre dei fondi di verità, se no non si direbbero neanche stereotipi, però credo che sia questa chiamata in un vuoto, diciamo, di senso dell'uomo, c'è una chiamata a dare un senso attraverso alcune caratteristiche che sono state dell'uomo tradizionale, diciamo così. Non sto supportando questa idea, però sto dicendo il perché secondo me c'è questo rischio di degenerare in questo tipo di atteggiamento.
A me, su questa cosa, tutte queste cose che hai detto, una cosa che vorrei veramente tenere qui sul tavolo e che sia molto chiara anche per chi sta ascoltando, è che il tuo ragionamento ha dei fondamenti biologici, diciamo così, esatto, no? Genetici, sì, ecco, si potrebbe dire. Ecco, questo che magari a volte è quasi, no? Si fa sempre questa domanda, no? Ma se una cosa è naturale, ma che cos'è naturale? Tutti questi discorsi qua. Insomma, il discorso della genetica è un po' diverso, perché il discorso della genetica è qualcosa veramente che affonda su tutto su migliaia di anni di evoluzione, centinaia di migliaia di anni di evoluzione del nostro codice genetico e di chi siamo proprio biologicamente. Cioè, se il nostro corpo dice delle cose oggi, è perché è stato forgiato da tutta una serie di necessità in centinaia di migliaia di anni. I cambiamenti genetici sono cambiamenti estremamente lenti e le grandi rivoluzioni tecnologiche di cui stai parlando tu sono cose invece su uno spazio, no? Genetico, sono veramente un battito di ali, no?
Sì.
E quindi cosa vuol dire? Che è chiaro che noi stiamo vivendo in questo momento, e francamente lo paghiamo tutto, sia maschi che femmine che bambini, noi stiamo vivendo in un periodo in cui l'esterno e l'ambiente esterno è molto diverso dalla nostra genetica. La nostra genetica si è evoluta in un ambiente esterno molto diverso da questo, in un ambiente innanzitutto di scarsità, per esempio, no? In cui era difficile trovare cibo, difficile trovare riparo, difficile riscaldarsi, difficile fare praticamente tutto, ecco, anche l'acqua, no? Qualsiasi cosa. Il nostro codice genetico è stato forgiato per queste condizioni di scarsità, e ci troviamo invece in una situazione di grande abbondanza, no? Soprattutto nei paesi, diciamo così, occidentali, ci troviamo veramente in una situazione di grandissima abbondanza, così che l'ambiente esterno, cioè il nostro codice genetico, non risponde a un ambiente, siamo inadatti, ecco, diciamo così, geneticamente, esatto, a quello che stiamo vivendo oggi, no? Senza, appunto, anche qui, senza addurre nessun giudizio di merito, era meglio quando si stava peggio, tutte queste stupidaggini, non è di questo che stiamo parlando, stiamo facendo un discorso, appunto, quasi tecnico, no? Ecco, che succede? Che la genetica non parla soltanto del fatto che il bicipite di un uomo è mediamente più grande di quello di una donna, non parla soltanto di questo, ma parla anche di tutti quelli che sono gli istinti primordiali e di quello che sono anche i desideri atavici in qualche maniera, cioè quei desideri profondi a cui neanche sai dare un nome esattamente, no? Per esempio, abbiamo spesso parlato dell'uomo che sente questa attrazione verso il rischio, verso l'avventura, verso il lanciarsi e tutte queste cose così. Cose che sono meno evidenti nella donna, possono esistere, esistono, l'ambiente esterno, diciamo così, la società, chiamando appunto l'ambiente esterno, possono modificare, no, la propensione al rischio o la propensione all'avventura, eccetera, eccetera. Tuttavia, no, è sempre quel dilemma tra educazione, no, e biologia, no? Se una persona, sì, è intelligente, perché sei intelligente? Perché sono stato educato in un certo modo, oppure perché biologicamente sono tutte e due, cioè è studiata questa cosa, entrambe le cose cooperano. Ecco, però, appunto, tornando invece a quello che sono quei bisogni atavici, chiamiamoli, cioè quei bisogni che sono in qualche maniera iscritti nel nostro DNA, che è stato forgiato attraverso centinaia e migliaia di anni di avventure, di rischi sulla propria vita, proteggere la propria famiglia e tutte queste cose qua. Sta roba qua, noi, cioè, fuori possiamo anche camminare sulle acque con i tappeti volanti, però rimane il fatto che il nostro codice genetico rimane lì. Quindi l'uomo parte da lì e chi più chi meno sente ancora fortissima questo tipo di propensione e questo tipo di richiamo, ecco, no? Jack London ci ha scritto il libro, Il richiamo della foresta, che non è una barzelletta, cioè non è una favoletta, ma è, diciamo, rispecchia in termini così più fiabeschi il desiderio, appunto, di Jack London, per aver fatto le campagne in Klondike e compagnia bella, questo forte richiamo alla natura selvaggia, e quelli erano le fine dell'Ottocento, quindi non è che, appunto, viveva con i grattacieli, sicuramente viveva una quotidianità molto più vicina alla natura rispetto a noi. Ecco, quindi secondo me il machismo viene anche un po' da questo.
Assolutamente.
Cioè viene un po' da quel desiderio, no? Cioè il tatuaggio te lo fai perché, non dico che tutti quanti fanno così, però dico, se dovessi, io non ho tatuaggi, non ho mai pensato realmente di farmeli, però quando ho pensato che figo, l'ho pensato perché ti dà un po' quella sensazione di uomo che ha passato delle esperienze vere, no? Profonde, potenti, che ti hanno marchiato, e in qualche maniera il tatuaggio porta un po' quello. E questo è il mio punto di vista, poi gli altri se lo fanno perché vogliono, non lo so, certo. Però quindi secondo me anche questa, cioè il machismo è l'esasperazione di questo, cioè è, in qualche maniera è la parte esteriore, cioè è il tatuaggio senza l'esperienza. È l'ostentare una forza che non hai, è ostentare una protezione che non sai dare, è ostentare un controllo di un territorio che non hai, ecco, un po' queste cose qui, che appunto da una parte sono ostentazioni sociali, coatterie di vario tipo, e dall'altra però questo desiderio secondo me parte un po' da...
Sì, io penso che prima di parlare poi della parte opposta vorrei precisare una cosa che presumo che condividi anche tu, semmai correggimi, ma per me è importante che passi. Il voler ostentare qualcosa, per esempio mostrare il bicipite più grosso, il tatuaggio, questo tipo di cose qua, diciamo il rischio di questo approccio macista, diciamo, qual è quello di prendere l'ostentazione come cioè il mio obiettivo è l'ostentazione, l'apparire. Perché così mi sento, esatto, così mi sento vero uomo. Invece nella storia, se guardiamo al passato, di solito era, sicuramente ci saranno sempre stati questi, gli arroganti e gli umili, la storia sarà sempre stata così, però nel passato il mio avere un corpo armonioso,
atletico
diciamo, eccetera, non era, io non è che era un byproduct, diciamo, cioè io non cercavo il corpo grosso, muscoloso eccetera, era il mezzo con cui io potevo provvedere o proteggere la mia famiglia, la mia società, provvedere alla mia tribù, quello che deve essere.
Sì, sì, sì.
Però era, come si può dire, un qualcosa di esteriore che però accompagnava un senso profondo di quello che stavi facendo. Quindi io credo che il rischio di questo approccio, cioè l'approccio macista, è far sì che quello che una volta era un byproduct, diciamo, dell'essere uomo, è diventato l'obiettivo perché io mi senta uomo. E questo è un problema, perché diventa un palliativo come un altro, no?
Certo,
quindi
certo.
L'invito, insomma, che noi ci teniamo a ribadire è quello sempre di scavare, no, sulle domande più profonde del perché voglio andare in palestra, del perché, anche perché voglio spaccare la legna o qualsiasi cosa di questo genere, perché di solito quando uno scava nei bisogni più profondi trova che forse lui non sta cercando il bicipite un centimetro più grosso e basta, è perché dietro quel bicipite un centimetro più grosso tu ci vedi qualcosa di più grande,
cioè
dietro.
Necessità di approvazione, necessità,
ad esempio, per il rapporto con l'altro sesso,
sì,
per con i compagni, ci sono mille motivazioni, però andare alla radice di queste cose secondo me aiuta a dare un senso anche a quello che noi siamo, perché gli uomini del passato davano un senso che non era tendenzialmente, insomma, che non era avere il bicipite più grosso, cioè il punto non era quello,
ma era spaccare più legna, perché sennò non ti riscaldavi,
anche perché non avevano i milkshake proteici per farsi il bicipite più grosso, cioè era rispondere a delle esigenze, e per rispondere a queste esigenze allora c'è anche un'esteriorità fisica o degli atteggiamenti o sì, delle cose che non erano il tuo obiettivo, ma qualcosa che accompagnava il senso profondo di quello che stavi facendo.
Comunque sto leggendo un romanzo western, un classico, che si chiama Lonesome Dove, credo, sì. Beh, l'ho cercato così, non è che ero esperto. Ero incuriosito un po' della vita dei pionieri del vecchio West, e quindi volevo, sai, vedi un film, è una roba che, insomma, i dettagli non ci stanno, quindi volevo vedere se il sistema delle storie, no? La cosa che mi ha impressionato di più, sono ancora a metà, insomma, però la cosa che mi impressiona di più è che sono due aspetti, probabilmente. Il primo è che il vecchio West, stiamo parlando della fine del 1800, dopo il 1860, diciamo, fino al 90 circa, quei 30 anni lì sono stati proprio i 30 anni quelli del vecchio West, quello che vedi nelle pellicole. Ecco, quello che vedo lì è questo: innanzitutto un essere catapultati qualche maniera, per molti aspetti, secoli indietro. Cioè nel 1800, non so, in quegli anni lì ci stava l'unificazione d'Italia, no? C'era un livello culturale, ma anche, diciamo così, di benessere, non so come dire, o di possibilità, o di evoluzione delle città, che insomma era enorme, no? Cioè molto distante da quello di oggi, però non così diverso per tanti aspetti, no? Cioè penso che un romano che abitava, un romano bene, con un morto di fame, che abitava in una casa a Roma, oggi a trovarsi a Roma, a parte il gran casino, diciamo si ritroverebbe, secondo me, in tanti di quegli aspetti. mentre appunto succedeva tutto questo a Roma, nel vecchio West si moriva per un morso di serpente a sonagli, si beveva l'acqua putrida dei pozzi piena di sabbia, si andava a prendere l'acqua, no, da un'altra parte, si mangiava della selvaggina che riuscivi a cacciare così al volo, si era... facevano questi viaggi, no, sulla pista, si chiama la pista, da, per esempio dal Texas al Montana, e che saranno, non so, 2-3 mila chilometri, stiamo parlando di, come da andare da Roma a Capo Nord, ecco, per dire, come proporzione in qualche modo, mi sbaglierò, però grosso modo questo è il anche come differenza di, appunto, di latitudine, no? E partivano così col cavallo, con la coperta, e con i buoi da portare su a pascolare, cioè da trasferire in montana, e, ma di fronte alle intemperie, un temporale, una grandinata, anche un uragano, quello che fosse, loro stavano con la coperta e il cavallo e basta, cioè non avevano tende, non avevano nessun tipo di protezione ed erano, cioè non avevano punti acqua, non sapevano dove avrebbero potuto trovare l'acqua. E ci stavano ancora gli indiani, quindi c'era il pericolo proprio di avere uno scontro con le popolazioni appunto autoctone, i banditi, cioè era un modo di vivere che non era 1870 italiano, era 1870 italiano, ecco, 1000 anni indietro. Sì, ci stava la pistola e tante altre cose che non c'erano nella fine dell'anno 1000, però insomma era un modo di vivere veramente rude, e lì se non avevi quei tratti, diciamo così, da macho, semplicemente non sopravvivevi, cioè la cosa era proprio, si moriva, era proprio selezione naturale in questo, cioè tu morivi per strada e fine del discorso. Non ci arrivavi alla fine della giornata se non avevi quei tratti forti, se non avevi quei tratti determinati, con uno spirito fortissimo, spirito di adattamento, con la ricerca dell'avventura, propensione al rischio e anche capacità manuali, cioè dovevi veramente avere due palle come due gomme dei Bigfoot là per arrivare a fine giornata, ecco questo qua volevo dire, perché cioè noi veniamo comunque molto anche da questo aspetto, no? E non è, secondo me non è indifferente che siamo ancora così affascinati dal West, no? Dal vecchio West e tutte queste cose qua, perché secondo me per tanti aspetti richiamano quei tratti fondamentali. E, quindi ecco, secondo me l'aspetto dell'uomo che abbiamo oggi, che è quello stereotipato, che è quello buttiamolo via, che non serve, sta roba qua non serve, cioè comunque affonda profondamente in un bisogno, secondo me, proprio connaturato, ecco.
Sì, è una risposta, è il motivo per cui tu hai usato la parola che bisognava essere macho, diciamo.
Sì,
sì, per richiamare quel concetto lì, esatto. Sì. Io dico che le radici di questo machismo risiedono proprio lì, però appunto penso che il problema sia che mentre nell'epoca in cui parli tu era un'esigenza, oggi cerchi di rispondere, diciamo, a questa chiamata, non so come, a questo richiamo della foresta con un qualcosa di ostento, esatto,
apparire. No, chiaro.
All'estremo opposto c'è appunto questa, a me è capitato spesso di vederlo, questo, come si può dire, questa risposta alla cosiddetta mascolinità tossica, che insomma è un binomio molto grave, perché dire mascolinità tossica ha portato molti a pensare che sia l'uomo sia intrinsecamente tossico. Insomma, sì. Questa è una cosa
tossico
molto
essere,
grave.
Essere uomini.
Esatto. Insomma, è molto grave, perché ci sono stati, c'è anche in alcuni recenti, ormai non troppo recenti, ma episodi di cronaca di femminicidi, così abbiamo visto anche politici chiedere scusa per il loro essere maschi, che secondo me non fa bene al cammino, alla crisi anche che l'uomo sta vivendo, anzi tutt'altro, perché demolisce l'essere uomo in quanto uomo, insomma sì. Questo è un binomio un po' grave, quindi quello della mascolinità tossica, però alcuni credono, mi auguro in buona fede, di rispondere a questo rischio con una, a mio modo di vedere, snaturazione di quella che invece è la mascolinità, e cioè cercano di esasperare gli approcci, l'approccio diciamo uguale e contrario, quindi spingono molto sulla tenerezza, sulla importanza di sentire, dare valore, esprimere pienamente le proprie emozioni, sempre comunque mostrare le proprie vulnerabilità, fragilità, debolezze, eccetera, che secondo me c'è questo bisogno, però deve essere messo in un contesto, no? In uno spazio protetto, perché è per lo stesso discorso di prima, perché sennò rischiamo di fallire nel chiamate più profonde del nostro essere uomo, concentrandoci su cercare di esprimerci al meglio e così via, sempre riprendendo l'esempio del passato con qualcosa di pratico. L'emozione e l'esprimere la propria debolezza nel passato in un certo contesto era un problema grosso, perché se tu ti concentri sull'esprimere la tua debolezza davanti al nemico perché sei sotto, perché ti sta fottendo, davanti al cinghiale, il mammut,
davanti alla grandinata,
alle intemperie, il vento, sì, eccetera, l'incendio e così via, questo costituisce un problema, perché tu non ti concentri più a rispondere al tuo proteggere e così via, ma sei uno mostra debolezza all'altro, giusto, se c'è un nemico, una bestia, qualsiasi cosa sia, di animale, di vivo, mostra debolezza, e questo è un problema per il risultato, cioè il proteggere, e due, perché non riesci a stare sul tuo obiettivo, che è quello di proteggere. E quindi credo che per certi aspetti può essere sano, no? Contrapporsi a questo aspetto dell'ultramacismo e così via, però credo che sia sbagliato far credere che ogni volta che c'è l'occasione di esprimere un'emozione sia giusto esprimerla. Ecco, questo secondo me è un problema.
Ma infatti, cioè, secondo me fai centro al 100%. Sottolineo 100 volte questa cosa qua, perché vorrei che il messaggio passasse chiaro e tondo. Qui non stiamo dicendo, ripeto, non stiamo dicendo che l'uomo non debba provare sentimenti e non debba contattare quella parte intima di se stesso, cosa che chiaramente nel vecchio West probabilmente non facevi, perché appunto se no morivi, ecco, semplicemente. Ma neanche noi lo sappiamo realmente com'era il vecchio West, però dico per dire, no? Chiaramente ci sta, se vuoi, un'educazione tossica al maschile, in cui vedi i genitori che dicono: ah, non piangi, ma che sei una femminuccia. Ecco, questo qua secondo me è un modo di educare stupido, semplicemente sciocco, ecco, perché se tu vuoi insegnare a tuo figlio qualche cosa, non è che glielo insegni per contrapposizione in negativo rispetto a qualcos'altro, cioè se per qualche motivo ritieni non debba piangere, spiegherai a tuo figlio qual è il motivo, non perché è una femminuccia.
Esatto.
È chiaro che, ecco, questo qui è il grande, secondo me è la sorgente dei grandi fraintendimenti nei confronti del sentire dell'uomo e anche nei confronti dell'uomo tossico, eccetera, no? Che in qualche maniera c'è stata un'inibizione nel crescere gli uomini, appunto: tu non puoi sentire, tu non puoi fare questo, tu non puoi fare quest'altro, ma che sei una femminuccia, eccetera. Cose che d'altra parte vanno sempre mediate, perché non so, Maria è andata a fare una gita a Paestum e hanno fatto un giro in barca a vela e poi hanno fatto le, come si chiama, vabbè, insomma, a un certo punto stavano in acqua e c'è stato con l'istruttore e c'è stato uno dei ragazzi che ha detto: posso uscire che ho freddo? E quello l'ha guardato e gli ha detto: se sei un uomo rimani in acqua. Maria si è tutta galvanizzata in questa cosa, perché sono le donne le prime a lamentarsi della mancanza di un maschio che sia un uomo. E chiaramente, no, è una provocazione questa. Però appunto, quindi va tutto, cioè questo tipo di provocazione, il messaggio è tradotto da uomo: ce la puoi fare, sei un uomo, puoi resistere, esatto, a questo freddo, non muori, Ecco, questo, usando più parole, vuol dire questo. Ci sono ragazze più deboli di te che stanno qui e che non si lamentano, tu ce la puoi fare. Non devi uscire. Non puoi, per ogni cavolata che ti viene in mente, o stai male, non si capisce perché stai qua, allora non è fatto male a non dire che stai male, esci, ma se semplicemente per il freddo, cioè ci sono altre persone che stanno qua nell'acqua, quindi puoi farcela. Questo è un discorso, no? È uno spronare, no? Cioè, ma sei un uomo, appunto, non piangere, mica sei una femminuccia, tutte queste altre cose così, ecco, questo trovo che sia fuorviante, ecco, no? Perché contattare sicuramente i sentimenti, questa cosa è una cosa che ci aiuta a diventare uomini nel senso di esseri umani, e questo è necessario. Quello che non è necessario e che trovo altamente fuori luogo sia un'esasperazione di questi concetti, in cui l'uomo è tutto concentrato nel vedere di come si è vestito, di come si veste, di come sta, di come stanno i capelli, di come sta la barba, di come cioè la barba, che in fondo è un segno di sciatteria, nel senso, cioè io la barba non me la faccio perché non me va, cioè, dico proprio pulito pulito, dico ma perché me la devo fare, cioè non capisco, è un segno di sciatteria. Quando vedo gli uomini che perdono più tempo nel curarsi la barba che nel tagliarsela, dico ma ci siamo persi un pezzo forse. Ecco, cioè vivere tutto per un'apparenza, cioè l'apparenza del macho non è tanto diversa dall'apparenza di chi cura tanto il proprio aspetto, no?
Sì.
E allo stesso tempo, appunto, che è completamente concentrato sul sentire, sul come sta, eccetera, eccetera. Questo sentire deve essere sempre funzionale. Questo qua, secondo me, è il nocciolo che mette insieme i vari pezzi, che il sentire deve essere funzionale per quello che devi fare. Se no, ti perdi, se no te sparano, se no vieni mangiato dall'orso, ecco, riprendendo gli esempi del Far West. Perché c'è un aspetto, e poi lascio la parola perché voglio dire questa cosa qua che credo che sia molto importante, c'è un aspetto fondamentale che in molti filoni di psicologia, no? Cioè, sai che non è che esiste la psicologia, ci sono diversi approcci alla psicologia. Vedo che molti approcci alla psicologia parlano sempre di questo equilibrio, no? Tra la tua parte bambina e la tua parte adulta. E senza staremo a andare nei dettagli cosa vuol dire parte bambina e parte adulta, però di solito la parte bambina è quella che rivive le difficoltà della tua vita, fondamentalmente i traumi, gli shock, così, e la parte adulta è quella che deve in qualche maniera andare avanti, e tante volte per andare avanti mette delle barriere. Che barriere potrebbe essere, che ne so, per esempio una barriera di evitamento, cioè non sentire. Questo è un classico. Sì. Tu magari hai vissuto un trauma profondissimo, hai perso i tuoi genitori o quello che sia, però tu come genitore sei freddo, in qualche maniera sei freddo e distaccato, e non crei quel legame così affettivo con i tuoi figli, perché ci sta quella barriera del non sentire, che se pensi che, cioè, ti ha aiutato fino a quel momento a poter diventare genitore, sebbene tu non ce li hai avuti, e essendo consapevole che potrai non esserci tu domani, o i tuoi figli domani, ancora peggio, no? Quindi metti su sta barriera di evitamento. Il sentire i propri sentimenti vuol dire abbattere quel muro che ci sta tra il bambino e l'adulto, il che è una cosa buona. Cioè, nel cammino di maturazione psicologica di una persona ci deve essere un'integrazione tra l'uomo e il bambino. Però è un processo lento, è un processo delicato. E quindi anche questa cosa qua di concentrarsi soltanto sul sentire, in qualche maniera vuol dire sganciare, no? Buttare giù quella barriera e permettere completa comunicazione tra sta parte bambina ferita, bisognosa, e la parte adulta che non sa gestire, non sa mettere insieme i pezzi e che viene travolta da tutto questo. Il risultato è un altro shock, fondamentalmente. A questo punto non ne sto parlando nell'ambito della mascolinità, lo sto parlando nell'ambito, appunto, di un processo psicologico, maturazione psicologica di una persona. Ecco, cioè, tutti questi aspetti qua vanno messi insieme. Perché, appunto, se tu di propensione, cioè se l'uomo, e questo è un fatto, di propensione sente di meno, è meno sensibile, piange di meno, sì, sarà anche una cosa sociale, ma è anche uno strumento necessario per quello che devi fare. Quindi tutti questi aspetti qua di cui abbiamo parlato vanno integrati, cioè secondo me la chiave qui è che devono essere integrati, non negare uno rispetto all'altro, ma sono vari aspetti dell'essere uomo, dell'essere maschio, insomma.
Sì, io penso che per fare centro bisogna dare pienezza alla propria al proprio essere uomo, alla propria virilità, con gli strumenti, caratteristiche di cui anche la fisiologia, l'approccio alle persone, alle cose che fanno parte dell'uomo, ma valorizzarli per rispondere alle domande più profonde dell'uomo, e lo stesso deve fare la donna. Questo ovviamente non significa, secondo me, che una donna, per dire, che esprime del coraggio sia meno donna per quello, però se noi vediamo un uomo che in una situazione non sa esprimere il proprio coraggio, diremmo che non è un uomo fino in fondo, no?
Diremmo che è una femminuccia.
Però questo non per dire che è una bella cosa se le femmine sono coraggiose, capito?
Sì,
non
sì, no, ma era una battuta,
esatto,
era una
sì,
battuta.
Chiaro. Però appunto secondo me queste caratteristiche, io ho fatto adesso l'esempio del coraggio, è giusto che siano abbracciate. Allo stesso modo l'empatia, cioè riconoscere i bisogni dell'altro, eccetera, è un qualcosa che spesso noi uomini non sappiamo fare. Può essere, cioè, non mi rende meno uomo il fatto di riconoscere un bisogno che c'è nell'altra persona, anzi mi rende ancora più uomo. Però se vediamo una donna mancare in questo, invece credo che risponde meno al suo essere pienamente donna.
Diciamo, è un generale.
È un generale, è un Hitler,
sì,
no?
Sì. Vabbè, un Hitler non lo so, però un generale lo diciamo. Diciamo anche un carabiniere. Però vabbè.
Quindi questo, cioè, secondo me l'importante è fare centro, capendo cosa significhi nel profondo diventare uomo, e far sì che possiamo prendere in mano tutte le nostre caratteristiche al servizio di questo, che alla fine per noi è dare la vita, e quindi non dobbiamo né rifiutare queste caratteristiche, perché se no diventiamo dei macisti o cadiamo nella mascolinità tossica e così via, né usarle nel modo sbagliato, prendendole come il fine e non invece il mezzo per raggiungere una profondità del nostro scopo. Questo direi che è il
sì, penso che la sintesi della sintesi dei vari elementi è appunto vedere tutti questi aspetti sempre per in funzione di cosa devi fare, no? È chiaro che se tu vivi in qualche maniera un trauma represso nella tua vita, devi lavorare molto sul rimettere insieme i pezzi, e quindi devi imparare a sentire di più sicuramente. Allo stesso tempo, se invece il tuo sentire ti impedisce di procedere o di essere coraggioso o di prendere delle decisioni definitive, allora vuol dire che devi lavorare su quello. Cioè ognuno deve lavorare su qualche aspetto.
Sì.
Il punto è che le polarizzazioni non funzionano, ecco, e che l'uomo è fatto per essere forte, sprezzante del pericolo, ed è fatto per sentire, perché i sentimenti ce li abbiamo. Quindi piangere, sappiamo piangere, se no non avremmo avuto il pianto, ecco, in qualche maniera. Però vanno integrati questi aspetti, e io appunto sottolineo 100 volte fare molto molta attenzione dalle polarizzazioni e da ciò che in qualche maniera viene trasmesso in maniera, vorrei dire, dalla società, perché mi sembra troppo una cosa troppo generale, no? Però come l'uomo Marlboro, che non deve chiedere mai, era appunto uno stereotipo della società che non rispecchiava le reali esigenze. Ho l'impressione che questo tipo di approccio verso un'eccessiva tenerezza neanche risponda realmente al bisogno di un uomo. Direi che per oggi è tutto, grazie. Ogni mercoledì un nuovo episodio, e potete iscrivervi alla newsletter sul sito realman.it, dove trovate tutti gli episodi dei podcast e anche diversi articoli sulla mascolinità. Poi se volete lavorare di persona con altri uomini come te sulla mascolinità, puoi pensare di iscriverti a un gruppo Real Men, come vi dicevo Amico. All'inizio, sempre mandando un'email. Bene.
Ci riascoltiamo mercoledì prossimo.
Mercoledì prossimo. Ciao.
Ciao.